Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nel tratto di oggi troviamo ricordato spesso il verbo ricordare, appunto, ricordati, o ricordati Signore come invocazione, o il salmista che esprime il ricordo che egli ha del Signore, della legge del Signore. E noi celebriamo l'Eucarestia come memoriale, come ricordo delle gesta del Signore Gesù. E sentiamo l'Eucarestia come il centro del ricordo che siamo invitati a fare sempre nella nostra vita e del ricordo del Signore per noi.
Ricordati della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella mia miseria, la tua promessa mi fa vivere. Gli orgogliosi mi insultano aspramente, ma io non mi allontano dalla tua legge. Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore, e ne sono consolato. Mi ha invaso il furore contro i malvagi che abbandonano la tua legge. I tuoi decreti sono il mio canto nella dimora del mio esilio. Nella notte ricordo il tuo nome, Signore, e osservo la tua legge. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.
La lettera Zain è un invito per il salmista a utilizzare il verbo ricordare. Appunto, comincia così: ricordati, Zechor, della tua parola, della parola che hai dato al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. E il ricordo è un invito a Dio di ricordarsi, e anche è una affermazione del ricordo che il salmista ha avuto e continua ad avere dei giudizi del Signore, della legge del Signore. Troviamo tre volte, almeno mi pare, forse anche di più, ma almeno tre, il verbo appunto ricordare.
Sì, se ieri i versetti precedenti erano raccolti, almeno abbiamo visto per tre volte il verbo amare, erano racchiusi, oggi sono il centro appunto, questo verbo che si è detto tre volte, quindi mi sembrava proprio che mentre ieri c'era questo amore reciproco, Dio ama e lui risponde, c'è quasi un rapporto nuziale qui altrettanto, perché il ricordo comunque è sempre un legame che lega Dio salmista, Dio, e la cosa più bella, il versetto che è uno dei più belli, il versetto 55 che dice appunto: nella notte ricordo il tuo nome. Ecco, questo ricordo è proprio un'intimità con il Signore. Ecco, certo il ricordo continua nella vita quotidiana, ma soprattutto nel silenzio della notte. Sì, mi sembra che sia così una sottolineatura molto, molto bella, molto intima, ecco, come il Salmo 62-63 che lo ricorda: questo penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, mi sembra. Però volevo dire che mi sembrava che questa alternanza, certo la dimenticanza non è di Dio, ecco, ma comunque appunto il salmista gli chiede umilmente di compiere le promesse. E in Isaia 62,6 dice un po' questa cosa: voi che rammentate le promesse del Signore, Non prendetevi mai riposo, e neppure a lui date riposo per ricordare le promesse. Mi sembrava proprio questo scambio.
Penso che appunto questo attaccamento alla parola, che è continuo, abbia appunto anche un senso proprio concreto di giorno, di notte. Un attaccamento alla parola che ha mantenuto una sua realtà oggettiva, e nello stesso tempo penso anche che abbia una valenza il tema della notte, una valenza anche traslata quando dice il versetto 53: i tuoi decreti sono il mio canto nel mio esilio, nella casa del mio esilio, del mio passaggio, della mia abitazione transitoria. Nella notte ricordo il tuo nome. Forse appunto se si tengono in parallelo lungo nell'esilio, che sia l'esilio effettivo in terra straniera, l'esilio nella propria terra ma sotto un dominio empio, che sia l'esilio anche in senso la vita concreta, la vita di questa terra che è 70-80 per i più robusti, quello che sia. Però mi sembra che questo termine notte possa anche avere un po' questo senso appunto più simbolico, e resta che per rimanere forti ci si deve attaccare alla legge. Si vede secondo me in questa strofa che ancora la battaglia, diciamo il nemico, colui che mi sta di fronte si staglia anche di più. Adesso sono malvagi che abbandonano la legge e che insultano aspramente, eppure lui, attaccandosi, si attacca alla promessa, alle parole di Dio che contengono una promessa, ne trova consolazione, non devia. Se gli altri si allontanano, lui no. E quindi insomma mi sembra che in un tempo avverso, un tempo di notte, lui perseveri costantemente a stare sulla scrittura. Mi pare che questo sia anche stato poi il percorso appunto di Israele stesso, che nell'esilio si è attaccato alla parola più ancora che precedentemente.
Due cose, una di carattere più generale. Nella sua introduzione al Salterio, lo studio ci chiama il Salmo 119, la dicania del Salmo 119 introduce ai canti dell'ascensione. Io pensavo, la dicania che noi diciamo, le dicerie non sono soltanto dire come sei bella, come sei bella, come sei bella, non è solo una lode le nostre dicerie, sono anche una supplica, una necessità, infatti prega per noi peccatori, prega per noi aiuto dei cristiani, eccetera. E quindi mi sembra molto bello chiamarlo dicerie nel senso pieno di lode e di supplica, come questo Salmo è una lode per la parola di Dio e una supplica perché apre il nostro cuore alla comprensione, eccetera. La seconda cosa è questo ricordati della sua parola. Io non so come si possa interpretare, anche Gesù ci dice fate questo in memoria di me. Non è che solo noi dobbiamo ricordare, è il ricordo al Padre del Figlio. Quindi tutta la nostra vita è immersa in questo ricordo che attraversa tutto l'esilio e tutta la nostra esperienza. E il suo messaggio è un canto per noi, come dice, bellissimo.
Ma in questa linea in cui si è parlato appunto di di notte di esilio, anche appunto in senso figurato, appunto questa umiliazione del versetto 2, del versetto 50, può essere appunto l'umiliazione dell'esilio, ma può essere anche l'umiliazione dell'essere creatura, dello stato creaturale, e mi sembrava che appunto la parola, questa è la grande consolazione, che la parola ci vivifica, e quindi e questo poi è la promessa che Dio ha fatto di darci la vita, e questa è la nostra grande speranza.
Ma a me era molto piaciuto collegare i versetti della lettera ai Romani che abbiamo letto col Salmo, quando appunto Paolo dice: oh profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Eppure vediamo qui nel Salmo che i giudizi del Signore, le vie del Signore, anche se rimangono sempre insondabili e inaccessibili, in qualche modo lui le ha rivelate, e il salmista le ha conosciute. Ed è in queste vie, in questa parola che il Signore ha rivelato, è in questa parola che il salmista ripone tutta la sua speranza, tutta la sua fiducia. E allora sì, mi chiedevo quando dice al versetto 50: questo mi consola nella miseria, oppure questo mi ha consolato nella mia umiliazione, cioè la tua promessa, la tua parola mi fa vivere, cioè questa parola, quindi il ricordo di questa parola non è tanto un ricordo, insomma, così come si può ricordare un fatto, un avvenimento, ma c'è qualcosa di più, c'è proprio una trasmissione di vita, cioè attraverso il ricordo e la meditazione delle parole del Signore, e in un certo senso è la vita stessa di Dio che ci viene comunicata, ed è questo. È per questo, cioè, è vero che c'è la parola del Signore, è una parola viva, una parola che fa vivere, ma perché c'è la presenza stessa di Dio in questa parola.
A me piace molto l'ultimo versetto, il 56: tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti. Allora, così mi chiedevo cosa vuol dire quel tutto questo. Si potrebbe pensare alla persecuzione, alla miseria, ai malvagi che perseguitano, però mi piace pensare anche che sia tutto quello che ha detto sopra, e quindi anche il fatto di potersi ricordare del Signore, di poter chiedere a Lui di ricordarsi del suo servo, di riuscire a cantare anche in esilio, di riuscirle a ricordarlo nella notte e di poter osservare la sua legge. Quindi anche tutto il positivo che c'è, così mi piaceva pensare che è possibile perché ha custodito i precetti del Signore.
Ma io sento molto provvidenziale la lettura dei discorsi della cena in parallelo con questo salmo, perché anche oggi ci sono dei richiami molto forti, questa sottolineatura che è la consolazione nell'umiliazione, è la parola che fa vivere, e Gesù nel discorso dell'ultima cena tante volte ha parlato del dono del Paraclito,
che viene dato ed è quello che fa ricordare, che fa gioire e che fa vivere. Mi sembra proprio, è molto forte quello che diceva anche prima Maria Linde, cioè questa è una parola che è piena di spirito ed è, credo che è un'esperienza che oltretutto il Signore concede anche a noi di fare quando la prova è più grande, quando l'esperienza della umiliazione, dell'impotenza è più forte. L'unica cosa che rimane, che fa veramente vivere, che dà la forza e anche il motivo della vita, è proprio il rimanere nelle promesse di Dio, nella sua parola e nel suo verbo, che adesso per noi è il verbo fatto carne, ed è lui che, come dice Giovanni, con la sua morte, con la sua resurrezione, ci ha fatto dono del suo spirito, di cui è pieno questa parola qua, se no non potrebbe essere consolazione, gioia, amore, canto e memoria continua, come tante volte sottolinea questo Salmo.
Se guardiamo i verbi, il tempo anche dei verbi, sì, nella poesia è sempre difficile, però è dal versetto 51 li troviamo tutti al passato. Il verbo ricordare, il versetto primo, ricordati, o Signore, rivolto al Signore, e invece l'invito, e qui è l'invito, tutto il resto ricorda il passato. Nel versetto primo di oggi, il versetto 49, e invece c'è l'invito fatto al Signore: ricordati, ricorda ricordati della tua parola, la parola che hai detto al tuo servo e con la quale tu già da allora, quando l'hai detta, mi hai dato speranza. Qui si chiede al Signore che ricordi la parola che ha dato già allora la speranza al salmista, la promessa, le promesse di Dio, le possiamo vedere individuali e le possiamo vedere anche così di tutto, riguardanti tutto il popolo Israele, riguardanti tutta l'umanità, e sulle promesse di Dio, sulle parole di Dio che è nata la speranza. È molto bello, tu mi hai dato speranza fino a quando le hai dette, e ancora questo è il mio conforto nella mia afflizione, una conferma ulteriore. Anche qui forse si può tenere il passato, che la tua promessa mi ha fatto vivere sempre, anche in quei stati, in quelle situazioni che ricorda, però lui ha potuto continuare a vivere, perché è stata il conforto del Signore, la promessa del Signore, che il ricordo di quella promessa che gli ha fatto superare tutto. E poi troviamo nel versetto 51, come dire, gli argomenti, possiamo leggerlo anche così, che appoggiano, che avvalorano la richiesta fatta nel versetto primo: ricorda la parola che tu hai dato al tuo servo, perché io l'ho seguita. Poi nelle prove molti mi hanno schernito, gli orgogliosi mi hanno insultato, mi insultano aspramente, e poi troviamo ancora i malvagi, gli empi. E qui gli empi chi sono? I malvagi, quelli che scherniscono, quelli che insultano aspramente, sono gli orgogliosi, e sono coloro che sono empi. E chi sono? Non sono tanto quelli che peccano, non sono solo i peccatori, qui c'è un atto positivo, sono coloro che abbandonano la tua legge, è il contrario del ricordo, è il contrario del ricordo, è chi volontariamente, di proposito, abbandona la tua legge. Nel ricordo anche c'è il riferimento al Salmo primo, no? Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori, eccetera. Gli empi sono coloro che volontariamente, di proposito, dimenticano la legge. Qui io penso non si tratta tanto di empi, di malvagi, di orgogliosi al di fuori di Israele, ma sono coloro che all'interno del popolo dimenticano, che è ancora peggio dell'avversario, del nemico, delle genti. E appunto c'è tutta e quindi si ricorda come da una parte questi lo hanno schernito, lo hanno insultato orgogliosamente, e di fronte a questi egli non si è allontanato dalla legge, e dall'altra parte come la legge del Signore, il ricordo del nome del Signore è diventato un canto per lui. Anche questo è un argomento. Nella dimora del mio esilio e la notte del versetto 55 può essere anche appunto bene la dimora del mio esilio, la dimora dell'esilio. E allora il versetto ultimo, anch'io penso, come diceva la Fernanda, tutto questo mi è accaduto perché ho osservato i tuoi insegnamenti. È l'ultimo argomento per invitare il Signore a ricordarsi delle sue promesse, perché tutto è lì, è tutto lì. Abbiamo visto, c'è da parte del salmista l'affermazione della beatitudine della legge, della centralità della legge, della Torah, di come va conservata, osservata, come questo è delizia e gioia, ma alla fine il Signore deve ricordarsi della sua, è questo il fatto, della sua promessa sulla quale il salmista si è impegnato fino in fondo e con la quale ha avuto speranza e continua ad averla. Ma il Signore si deve ricordare perché è ancora nella notte, è ancora nell'esilio, è ancora in questa dimora dell'esilio.